Marte.
Rieccoci studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme a Sile 14 per Marte Sport Live. Approfondiamo i temi emersi dalla conferenza stampa di Walter Mazzarri, vi ha fatto ascoltare l'amico e collega Gianluca Gifuni poco fa, in Forza Napoli sempre. Saluto intanto Gigi Soriani in regia, domani sarà al suo posto al Maradona per farvi ascoltare la musica. Pasquale Danola ti chiede, Gigi, dice a Soriani di mettere di nuovo Freed from Desire al Maradona. Non è Freed, Freed from Desire, vabbè, comunque insomma la canzone mitica di Gala, che però insomma chissà, vedremo, magari saranno sorprese domani pomeriggio. Siete in tanti al Maradona, noi saremo in onda dal 18 con il pre-gara, poi aggiornamenti e cronaca della partita nel corso appunto della stessa dal Maradona e post partita. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, chiaramente anche su quello che ha detto Mazzarri, se secondo voi ha ragione a dire che uno solo tra Raspadori e Simeone in questo momento deve giocare per il mercato. Ha detto chiaramente qualche considerazione verrà fatta, ma non ne vorrei parlare. Poi problemino per Demme, speriamo di recuperare Lobotka. Lindstrom probabilmente non ha i 90 minuti delle gambe, anzi non li ha sicuramente i 90 minuti delle gambe, quindi potrebbe fare una staffetta, forse addirittura con Zerbino. Ne parliamo intanto di questa sfida col Monza, ma anche del mercato, con il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao, grazie, ciao. Per essere con noi. Io chiedo a Niccolò, che è un esperto di mercato in trincea già da qualche giorno e fino a inizi febbraio, ma il Napoli secondo te non dovrà, ma farà proprio qualcosa entro l'Epifania? Perché io credo che con Napoli che ha venduto Elmas, che non ha Anguissa e Osimhen, che ha degli infortunati importanti, Nathan su tutti almeno 50 giorni fuori, dovrebbe urgentemente acquistare almeno un giocatore entro l'Epifania, oppure no?
Ma allora, se ci dovesse riuscire sarebbe sicuramente l'ottimale, però credo che stiano già lavorando, perché comunque ci sono tanti fronti aperti, perché tu hai parlato di quelli che naturalmente diciamo sono in questo momento i giocatori in uscita, Elmas che è diventato ufficiale, ma io credo che lì in mezzo al campo per esempio prenderanno due centrocampisti. Io credo sia abbastanza evidente che il Napoli prenderà due centrocampisti, perché poi Gaetano potrebbe andare in prestito visto che ha richieste di Empoli e Lecce, Demme in uscita, chissà, è in Coppa d'Africa, quindi lì secondo me il Napoli un paio di giocatori li sta trattando. Io credo che, sono sicuro che stanno trattando due giocatori che sono Højbjerg e Samardžić. È chiaro che hanno costi e prezzi diversi, nel senso che comunque sia per quanto riguarda Højbjerg io penso che loro stiano lavorando un po' sul discorso di un prestito, e Samardžić che è evidente che l'Udinese non te lo darà mai durante il mercato di gennaio con una formula come quella di un prestito con diritto, cioè al massimo proprio devi fare un prestito con obbligo garantendogli la cessione. Quindi lì per esempio su Samardžić penso che Napoli possa reinvestire i soldi di Elmas, perché ci vogliono quelli, vogliono 25 più bonus per convincere l'Udinese, sempre che l'Udinese poi alla fine si convinca, visto che comunque la metà della stagione è arrivata, e la classifica non è ottimale e il rischio comunque di perdere un giocatore importante anche a fronte di tanti soldi poi lo devi sostituire, e nel mercato di gennaio voi sapete meglio di me che grandi giocatori ne girano sempre meno. Questo è il problema.
È vero, urgenze e necessità sono tante, ci sono anche queste sirene arabe per Politani. Io mi auguro davvero che Napoli non pensi di vendere il miglior giocatore fin qui per rendimento di questa stagione, altrimenti non so come si possa pensare di provare a vincere la Supercoppa con queste basi, intendo, e anche ovviamente di andare in Champions League. Oddio, il Napoli ha tanti altri calciatori buoni, certo. Però è chiaro, Elmas via, Politano andrebbe via, ma io so che il Napoli non vuole venderlo a gennaio, non so.
No, ma Napoli ora io credo che Elmas di fronte a quella cifra dove viene, cioè io non penso proprio che insomma ci sia questa volontà, anche perché poi là davanti con Osimhen che va via, cioè Coraschiera, Politano, Raspadori e Simeone, non è che poi voglio dire no, cominciano ad affiorare tante alternative. Cioè è vero c'è l'Instrom che hai preso, che ancora non si sa cosa possa dare, però fondamentalmente cioè non penso che il Napoli oggi voglia far uscire giocatori che comunque possono essere importanti e determinanti.
Iniziano a essere tanti, no Niccolò, perché Kim, rispetto all'anno scorso, Kim, Lozano, Elvas, Politano, sarebbero già quattro. Politano sì, in Napoli, non vuole cederlo, per carità.
Ora,
però,
secondo me sono molto concentrati sul mercato in entrata e quindi io credo che stiano cercando di capire, per esempio, anche l'esterno basso a destra cosa andare a fare, perché comunque se non può arrivare Mazzocchi, se non ci sono i presupposti per un accordo con la Salernitana, è chiaro che sarà Faraoni, no, l'eventuale alternativa a destra. Quindi, però lì, sai, è un discorso a Zanoli, lo vado a far giocare, il Genoa è fortemente interessato, può essere in pole position, a quel punto Zanoli magari va al Genoa e libera il posto. Però è chiaro che secondo me anche un difensore centrale, infatti so che Napoli sta cercando un difensore centrale veloce, questo te lo posso confermare.
È vero, chiaramente a queste parti siamo un po' spaventati sulla tempistica, perché è chiaro che il Napoli può anche giocare col Torino più o meno con la formazione senza chissà, però che affronterà domani il Monza, però poi dopo, guarda, c'è la Supercoppa.
Allora,
.
Io penso una cosa, no?
Sì.
In generale, che allora la tempistica è importante per una squadra, se devi cambiare, no? Se devi certamente rafforzarla. Però è sempre meglio aspettare una settimana in più e prendere il giocatore giusto piuttosto che anticipare un acquisto e avere diciamo qualche dubbio che poi ti porti tutto l'anno. Cioè a gennaio proprio devi essere sicuro al 1000 per 1000, perché se non prendi il giocatore giusto poi diventa un problema. Ecco.
Nel salutarti e ringraziarti, Nicola, proprio al volo, secondo te quante percentuale ad oggi il Napoli ha di acquisire Højbjerg dal Tottenham?
Ma percentuali non te lo so dire, ci stanno provando, chiaramente c'è anche il discorso dell'ingaggio di questo giocatore che non è un dettaglio, però ci stanno provando, ecco. Poi io sinceramente ora dirti se ci riusciranno o meno, però è chiaramente un obiettivo che loro stanno cercando di andare a prendere con la formula e soprattutto diciamo con i presupposti economici giusti che vuol fare in questo momento il Napoli. Poi dipenderà un po' anche dal giocatore, sai, col Tottenham si era già aperto, no, un canale, ricordiamo anche Ndombele, no, che è arrivato quando ancora c'era il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per cui secondo me col Tottenham il canale è aperto e vediamo se porterà gli stessi frutti in sostanza.
È vero, Niccolò, grazie di cuore, buon 2024 e grazie per
aver... Grazie a voi, auguri a tutti, un saluto.
Grazie per il tuo contributo qui a Radio Marte. Direttore di tuttomercatoweb.com, sempre molto aggiornato sul mercato, i vostri messaggi, premesso che le cose importanti sono altre nella vita, credo che la situazione è proprio nera, specie ascoltando Piangina e Marchetti, scrive Giovanni da Napoli. Sì, le cose importanti nella vita sono altre, è chiaro che quello che muove le passioni, in questo caso il calcio, quello che alimenta le passioni va sempre rispettato, sia chiaro. Assolutamente, io vi auguro insieme a tutti un 2024 bellissimo a prescindere dal Napoli, poi il Napoli fa parte della nostra vita e soprattutto perché alimenta le passioni, anzi è una grande passione e quindi va rispettata in quanto tale. Sono convinto che Aurelio ripartirà alla grande, invece scrive Antonio, ripartirà gli utili che sta realizzando coi parenti nel CDA. Forza Napoli, solo per la maglia, dice Antonio. Vabbè, quindi mi hai preso in giro in qualche modo, speravo fossi almeno tu fiducioso. Dobbiamo fermarci, arrivano i vostri messaggi ancora al 339-666-9990. Tra un po' c'è anche Enrico Fedele con noi, Nando Orsi. Andremo anche a Monza per capire come la squadra Brianzola affronterà il Napoli. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro. Ricordiamo che siamo anche sul canale 183 della televisione, radiomarte.it, l'applicazione e insomma come volete seguirci, così ci seguite in FM innanzitutto. Napoli-Monza, fondamentale per noi, ha detto Walter Mazzarri poco fa, l'abbiamo anche ascoltato. È chiaro che il Napoli non può sbagliare, vietato sbagliare col Monza, ma il Napoli è un po' in emergenza, oltre che non ha dato segnali di grande salute contro la Roma. Ne parliamo con chi commenta le gare di Serie A e non solo, per Sky, poi insomma purtroppo è vittima dei nostri collegamenti, miei, di Gianluca, anche in televisione, insomma ogni tanto gli rompiamo le scatole, ma lui è un signore e risponde sempre presente. Nando Orsi, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio, buon Natale, buone feste. Non è vero, sorriso, ho piacere tantissimo.
Ah, meno male, va, perché il tono che mi...
Ma perché, scusami, ma secondo te non ho piacere?
Sì, no, sto scherzando.
Sono un po' di tempo e ci
conosco. Mi sono permesso di scherzare con te proprio perché ho la grande piacere di avere un po' di confidenza con Nando Orsi, che è un signore assoluto. Caro Nando, Napoli-Monza fondamentale, dice Mazzarri, ci mancherebbe, se il Napoli non vince domani diventa un po' antipatico commentare, è pericoloso commentare il proseguo della stagione.
Molto pericoloso, Quindi ci dovrà essere un Napoli diverso da quello che ha giocato con la Roma.
Ecco.
Mi sembra che ci sia Osimhen, giusto?
Non c'è Osimhen.
Ma io dico una cosa, no? Questo qui, vabbè, è un mio pensiero, apro parentesi, come diceva Totò, chiudi parentesi.
grande.
Uno che firma un contratto così col Napoli e deve aspettare due giorni per fare una partita col Monza in un Napoli in difficoltà, non poteva aspettare due giorni e poi dopo la partita andare? No, ti dico così, la butto lì.
Dici come leader, perché lui è squalificato per domani, ovviamente, dopo l'espulsione.
Era squalificato, ok, apposta. No, allora non mi sono ricordato.
Guarda, io in realtà sono d'accordo con te, cioè, nel senso che io credo che Osimhen, diciamo, il Napoli sta concedendo tutto, ma lui deve dare conto, perché se va a fare a ricevere il pallone d'oro africano, per carità, è molto importante, e il Napoli concede, poi concede il permesso di un giorno, perché domani è il suo compleanno, va in Nigeria, si gioca però tra 10 giorni la Coppa d'Africa. Cioè, voglio dire, a me tutti questi segnali, Elmas che viene ceduto mentre si gioca Roma-Napoli, non è che sono segnali di grandissimo attaccamento. Cioè, ai tifosi cosa arriva? Poi magari sono io che ragiono male.
No, ma quello che, cioè, io poi dopo ho sbagliato perché non mi sono ricordato che Osimhen. Anche se adesso è squalificato, però un paio di giorni in più vedeva la partita col Napoli, stava vicino alla squadra.
Credo che l'attaccamento si veda anche in questo. Poi lascia, magari non conta nulla, né starci.
Senso di appartenenza, caro Dario, noi ce l'avevamo quando giocavamo noi, quando eravamo giovani, però adesso giustamente c'è un altro tipo di professionismo. Detto questo, la partita con Monza è difficile, anche se Monza, devo dire che nelle ultime partite non è che mi è entusiasmato tanto più, forse era meglio all'inizio, però è una squadra molto ostica, molto difficile, perché è una squadra agile, una squadra che riparte, una squadra che ha giocatori molto bravi nell'uno contro uno. Il Napoli in fase difensiva non è che ha brillato, non sta brillando questo campionato, e quindi è quello, però lì dietro c'è la possibilità di far male. Ora ci vuole il Napoli compatto, un po' più aggressivo, un po' meno disattento, e come hai detto tu, è una partita fondamentale, perché quello che sta facendo il Napoli dall'inizio del campionato, sia con Garcia che con Mazzarri, sicuramente è sotto gli occhi di tutti che non è soddisfacente proprio.
Per nulla, assolutamente. Poco fa Mazzarri ha detto in conferenza: non insieme dal primo minuto a Raspadori e Simeone, devo avere anche un attaccante di riserva che possa, no, nel caso di necessità o di problemi, subentrare. Però se Raspadori e Simeone non giocano insieme neanche contro il Monza, neanche senza Politano oltre a Osimhen, significa che non giocheranno mai insieme.
Beh, sai, Dario, allora o sposti Raspadori sull'esterno. Raspadori piace giocare sull'esterno? Non lo so. Simeone, no, dove lo metti? A fare l'esterno, fare la seconda punta, cambi modulo, metti 4-2.
Quindi ha ragione lui, perché si cambia troppo.
4-2-3-1, oppure fai 4-4-2. Devi cambiare modulo, perché per farli giocare insieme. A meno che Raspadori non si sacrifichi i giochi esterno. Però insomma, esterno, Politano, Cavarascheria, i tre centrocampisti, e poi dopo, cioè, quindi mi sembra complicato, però vuol dire anche che se tu hai un attaccante lì davanti, in panchina ne hai un altro, e poi a un certo punto puoi anche cambiare, no? Cioè hai l'alternativa, se li utilizzi già tutte e due, e poi dopo diventa complicato.
Verissimo. L'ultima la faccio proprio sul discorso mercato. Giustamente Mazzarri non ha voluto parlare in conferenza, siamo appena, insomma, alla vigilia della partita. Ha detto qualche considerazione deve essere fatta per gennaio. Il primo acquisto che ti aspetti in ordine di tempo per il Napoli qual è? La priorità qual è per te? Difensore centrale, centrocampista, terzino eventualmente, visto che Zaniolo va via?
Centrale, bisognerebbe che farà Zelinski. Se Zelinski va via prima, prendono Samardzic, non lo so, però un difensore centrale penso che sia obbligatorio.
È vero.
E poi lì in mezzo anche Anghissa è uno che va in Coppa d'Africa, quindi per un mese e mezzo non c'è, considerando anche che c'è una Supercoppa italiana da giocare.
È proprio così.
Dico che un centrale difensivo sicuramente, ma anche un centrocampista che possa sostituire Anghissa, perché Cajust è vero, però non mi dà quelle garanzie che mi può dare Anghissa.
D'accordissimo, Fernando, ti auguro un ottimo fine 2023 e uno splendido 2024. Un abbraccio forte a te e alla tua famiglia. Grazie davvero. Nando Orsi, i vostri messaggi. Allora, è così difficile con pochi soldi prendere un Mario Balotelli, che sono straconvinto che solo con il calore e supporto di Napoli questo ragazzo farebbe cose stratosferiche. Max, però, obiettivamente, Balotelli serve al Napoli, al di là delle difficoltà caratteriali, ma il Napoli in attacco è messo bene, perché a Raspadori e Simeone non riesce neanche a farli giocare insieme. Domani col Monza, visto che Osimhen non c'è, io sinceramente il Napoli ha grandissima urgenza per me di prendere, per me, entro il 6 gennaio, 7 gennaio, quando si giocherà a Torino-Napoli, difensore centrale e centrocampista. Poi prima ne parlavamo con Ceccarini, che giustamente diceva piuttosto che prendere uno tanto per prenderlo, bisogna prenderlo giusto, e se si slitta 10 giorni, quindi si arriva dopo Torino-Napoli, non è un problema. Sono d'accordo anche con il coach Ceccarini, l'analisi è quella giusta, ma secondo me il Napoli sapeva che Anguissà va in Coppa d'Africa. Secondo me il Napoli avrebbe dovuto maturare l'idea di prendere un altro difensore centrale, visto il rendimento della difesa in generale, al di là di Nathan, e poi l'infortunio addirittura ha peggiorato la situazione, quindi avrebbe già dovuto essere sul pezzo e chiuderlo in questi giorni il doppio colpo, se non anche il triplo, visto che Elmas è andato anche via, e anche questo ormai si era maturato da alcuni giorni. Però parliamo di altre cose, di una bellissima iniziativa, anzi prima di Napoli-Monza, le sensazioni del presidente del Napoli Club Bologna, Maurizio Criscitelli. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te caro Maurizio. Allora ti chiedo subito che sensazione è Napoli-Monza, diceva Mazzarri, è fondamentale dal punto di vista del tifo, che sarà compatto e anche numeroso allo stadio. È chiaro che è fondamentale, non si può sbagliare dopo la sconfitta di Roma, bisogna vincere e basta, neanche magari brillando o facendo una partita spettacolare, basta vincere stavolta.
Questa volta sono solo esclusivamente 3 punti, dai. Come arrivano fondamentali sono i 3 punti, perché diciamo ne vale il proseguo della stagione, per il morale, per tutto, non, anche perché ci arriviamo in condizioni diciamo numeriche decimate, tra infortuni, squalifiche, partenze, siamo decimati.
È vero, domani 18:30 Napoli-Monza, ma stasera c'è una grandissima iniziativa, un'altra, la seconda edizione credo, diamo un calcio alla Camorra, no, ho sbagliato?
No, non è la seconda edizione, ma diciamo è un secondo evento.
Diamo un calcio alla Camorra, associazione figli in famiglia, via Ferrante Imparato, una cena di sostegno, di beneficenza appunto all'associazione di Carmela Manco, che fa cose straordinarie. A te però per altri dettagli.
Sì, diciamo Carmela è una sola live che si occupa dei ragazzi del quartiere, e noi stiamo provando con in tutti i modi a diciamo a dotare questa associazione di una scuola calcio, quindi abbiamo messo in campo istituzioni e non solo per dare una mano a questi ragazzi. Questa cena di questa sera non è altro che diciamo un ulteriore passo in avanti verso questo obiettivo, che è quello della formazione della scuola calcio, e la cena per una raccolta fondi, quindi l'intero incasso della serata sarà devoluto completamente a sostegno di questo progetto. Prima ci sarà alle 18:30 un convegno che sarà moderato da Ritti in Broda, dove ci saranno Sandro Ruotolo, ci sarà Maurizio De Giovanni.
E Giuseppe Borrelli e anche
Borrelli ha avuto un impegno imprevisto, okay.
Il parterre è già ricco e autorevole, sì, così com'è.
Ci sarà un rappresentante del Napoli Club Parlamento, quindi diciamo che il parterre è abbastanza importante, ma lo scopo e la finalità di questa giornata lo è ancora di più, perché si raccolgono fondi da destinare esclusivamente a questo progetto, che nasce proprio il tema diamo un calcio alla Camorra, proprio perché in tutti i modi cerchiamo di sottrarre manovalanza alla criminalità organizzata, e Carmela offre in questa oasi all'interno di questo quartiere della Napoli Est abbastanza problematico sotto questo punto di vista, perché sappiate che ci sono tantissime famiglie di clan che operano in quella.
È vero, assolutamente, è un quartiere difficile e fa un lavoro straordinario, davvero. L'associazione Figli in Famiglia e Carmela Manco in particolare, si mangia anche bene, ho letto, quindi insomma la cena è cose napoletane, quindi vi raccomando, partecipiamo, soprattutto cerchiamo di dare sempre spazio a queste iniziative, e chiaro che diamo un calcio alla Camorra, si utilizza anche il veicolo calcistico, perché prendere a calci la camorra è molto più che fare un gol contro il Monza, questo sicuramente.
Ma quello sicuramente. Poi c'è da dire una cosa, che
l'abbiamo perso, Maurizio, ti perdiamo un attimo.
Agli educatori per avvicinare i ragazzi a delle strade tra virgolette alternative.
Sì, fondamentale farlo sapere, esiste associazione figli in famiglia, avvicinatevi amici del quartiere, ma anche un po' più distanti, ammesso che non conosciate già questa realtà, perché ci sono tante cose che si possono fare lì. Maurizio, grazie, un abbraccio, buon 2024 anche a te, all'Aula Club Bologna e a tutti.
Grazie Dario, ciao.
Un abbraccio a Maurizio Criscitelli, dobbiamo fermarci, molti messaggi che arrivano, il Napoli deve prendere giocatori già fatti e pronti, quindi il centrocampista, il Tottenham è quello che ci vuole, senza giocatori in mezzo scommesse eccetera, è il pensiero di questo amico che io condivido, cioè se il Napoli deve prenderne due o tre, diciamo due titolari, un centrocampista e un difensore centrale, e poi l'alternativa di Lorenzo è meglio che ne prenda due già pronti e fatti, anche perché non c'è tempo per inserirli in un contesto tecnico e tattico già un pochino precario per tutte queste problematiche che il Napoli sta subendo in questa stagione e sta diciamo anche in qualche modo causando a se stesso da solo. Ne parliamo tra un po' con Enrico Fedele, quindi ricordatevi il numero 0816363, questo è quello giusto per interagire tra pochissimo con Enrico Fedele.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ci siamo, è il momento di interagire, di fare domande anche scomode al nostro ospite che ormai è di casa qui a Radio Marte, quindi 0816363.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Parte il filo diretto con il direttore Fedele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Caro direttore, allora, Mazzarri non vuole parlare di mercato, fa bene la vigilia di Napoli-Monza?
Fa benissimo.
Certo, e siamo d'accordo, ma arriverà qualcosa dentro l'Epifania? Questo è un dato
guarda,
che a me preoccupa
nomi.
Un po'.
Io vedo tanti nomi.
Sì.
Sarò che io appartengo a un altro calcio, però era un calcio di gente che capiva di calcio. Io credo che il Napoli, in tutti questi nomi che vedo, che giro, quale giocatore può fare la differenza? Cioè, che cosa manca a Napoli? A mio giudizio, per la mia esperienza, ma carità, può darsi che poi molti non sono d'accordo, il Napoli ha bisogno di una guida difensiva, ok? Non di un giocatore giovane che sarà
questo sono d'accordo.
E oggi tutti i nomi che vedo e che sento, nessuno di questi è una guida difensiva. C'è uno solo in questo momento e lo sta pigliando la Roma,
Borucci. Ma insomma abbastanza arrugginito, diciamo.
E lo piglia la Roma, dici tu? No,
nel senso
la Roma piglia la Roma arrugginita, è fatta un saponaro. A Roma è come se fosse un saponaro.
No, per carità.
Questo va bene.
Direi difesa a 4, a me Bonucci non dà fiducia, però capisco che serve una guida.
Ma
questo
come
sono d'accordo.
Fiducia, se è in nazionale gioca a 4. Se ha fatto il campione europeo giocando a 4.
No, capisco
allora,
che il Napoli serva uno.
Vi ricordate voi nel Napoli chi faceva il libero a 38 anni con Vinicio?
Sì.
Ve lo ricordate? Burnic, ve lo ricordate?
Sì.
Ma perché giocava? Perché correva, no? Perché guidava? Il Napoli non ha guida.
Ok. Quindi avrebbe fatto, avrebbe
io.
Dovuto fare.
Ma penso a lui come penso a uno, per esempio, pensavo nella mia mente, sarò che ho detto che sono abituato a più giocatori di grande carisma. A Sergio Ramos. Sergio Ramos è un giocatore che è andato nel suo paese perché non trovava squadra. Oppure quando si pensava a Thiago Silva, ma chi le vecchie, non serve l'età. Oggi la gioventù serve per un rapporto futuro, noi dobbiamo risolvere il rapporto presente per 6 mesi, perché il Napoli ha il diritto dovere di entrare nei primi 4, è chiaro? Questo come la penso io, mi sbaglierò ma la penso così.
No, ma servono i giocatori pronti, diciamo poco fa con gli amici ascoltatori, a proposito, 0-8-1.
Chi sono? Sì. Chi sono?
Anche Højbjerg è uno pronto, per esempio, no? Centrocampista del Tottenham. Højbjerg è un centrocampista pronto, 28
anni. Ho capito, ma devi adeguarsi al campionato italiano e non è un difensore.
No, io dico come centrocampista, perché il Napoli ha bisogno numericamente.
Senti, io ti dico la mia, no? Sì. Oggi ho letto le video, io sono d'accordo con Cagliuso, ma l'ho detto, c'è un il giocatore che può diventare un giocatore importante. È Cagiusso, Sì. Te lo dico già da adesso. È giovane, si fa trasportare, però ha fisicità, ha qualità. Poi può capitare o non può capitare. Allora il concetto qual è? Noi dobbiamo in questo momento tamponare le falle che sono state fatte, gli errori, e li facciamo tutti. Va bene? È inutile criminalizzare, togliamo da mezzo, pensiamo a quello che bisogna fare. Se andiamo un'altra volta sui giocatori di contorno, se andiamo un'altra volta sui giocatori che non conoscono,
assolutamente. Chiaro che il centrocampista in questo momento il Napoli serve, no? Perché il Napoli, Demme, tra l'altro, si ha anche un leggero infortunio. Comunque fuori dal progetto, chissà, va in Coppa d'Africa dopo Monza.
Ho capito, ma è sicuro.
Elmas non c'è, tra l'altro il Napoli
ma
ha venduto Elmas.
Non credere che sia il centrocampista oggi il giocatore determinante.
No, per me il difensore centrale, la priorità è quella, sono d'accordo.
Bravo.
Vabbè, diamo spazio ai amici.
Deve tenere
chiaro, una guida, uno già pronto e fatto, una Cerbi sarebbe perfetto.
Ma questo per un motivo di un retaggio, e qual è? Chi era ai tempi di Sarri oppure di Benitez? Reina. Poi chi era Albiolo? Koulibaly. Poi chi era Kim? Allora, se voi vedete quando è venuto Benitez, che oramai che è un conoscitore di giocatori, magari come allenatore non lo so, ma adesso è passato il suo tempo. Sì. Quali giocatori ha preso e da quali squadre? E
lo so. È per dare una sterzata al progetto Napoli, no? È chiaro. Diamo gli amici al telefono, direttore Sossio ci ha chiamati. Buongiorno.
Buongiorno direttore. Giusto, una domanda, prima di tutto un'osservazione e poi una domanda. Non ci date tutte queste consigli, perché Bonucci risolve i problemi della difesa non la planca secondo me. Però una domanda, ma è possibile che si sente solo dire no, non si può cambiare modulo? Cioè per voi è un fatto normale sentire dire però.
Ok, grazie Sossio. Grazie,
no, 2024. Non è un fatto normale, ma non è un fatto semplice. Per una squadra che è abituata a giocare a quattro, io mi sono trovato, ti dico la verità, mi sono trovato in questa situazione, però l'esperienza che c'è con Olivieri. Noi giocavamo a quattro con Sacchi, a quattro.
Sì, mi ricordo.
Per le prime partite, noi Olivieri contro voglia giocava a quattro. Cambiamo modulo, all'inizio non andammo bene. Poi dopo magari la cosa si risolve, però questo per dirti cosa, noi dobbiamo trovare oggi una cura immediata, non possiamo aspettare che una squadra per 3-4 domeniche sia alleni a un certo modulo e non ha mai fatto, non è che ci vorrebbe tanto, però ci sono dei meccanismi particolari.
Non è così semplice, andiamo da Luigi, buongiorno.
Salve, buon Natale e buone fatte feste a tutti. Voglio rivolgere una considerazione al direttore Pedera. Ma lei non pensa che bisognerebbe parlare un pochettino della società calcio Napoli come una società non strutturata, sotto l'aspetto dirigenziale, iniziando dal ritiro, dove abbiamo visto che c'era il merchandising, che era un qualcosa gestito familiarmente. Figure non sostituite.
No, ma guarda,
poi una cosa, ma forse lo scudetto dello scorso anno atipico nell'annata, i mondiali, è tutto merito, non sarà tutto merito di Spalletti, perché questa squadra è una squadra che senza il valore aggiunto Spalletti è da ottavo posto.
Vabbè, grazie Luigi. Aggiungo anche, direttore, aggiungo anche la domanda di Gaetano, che dice: nessuno vuole capire che per sistemare la situazione ci vuole prima di tutto un direttore generale tipo Pierpaolo Marino, per dire discorso strutturale.
Ha fatto un esame, un'analisi del momento negativo e perché è avvenuto questo momento negativo. Sì. Ok, una gestione familiare, una gestione egocentrica. Errori, lo sappiamo.
No, però diceva l'amico Gaetano, sì, ma forse anche Luigi, non servirebbe un direttore tipo alla Sabatini,
no,
cioè che viene.
Ma serve un direttore che a un certo punto ha delle qualità deliberative con il lavoro,
Dobbiamente.
Cioè, noi ci abbiamo messo 7 anni per far fare qualche operazione a Giuntoli.
Va bene, chiarissimo. Andiamo da Antonio, buongiorno.
Buongiorno, cerco di essere velocissimo, innanzitutto sì. Auguri.
Grazie,
poi volevo togliermi prima un sassolino, perché mi ricordo quest'estate ci chiedeste i voti, sia tu, sì. Dario, sia Gifuni. Io mi ricordo di sì 5, nessuno era d'accordo con me. Perché? Perché dicevate ha tenuto i più forti, io non ero assolutamente d'accordo. E purtroppo...
mercato è stato negativo, abbiamo detto subito, però. Vabbè, comunque
No, cioè i messaggi, ti mando gli screenshot, eravate d'accordo con me. Comunque detto questo, volevo chiedere una cosa al direttore. Direttore, io sento parlare di direttore generale, abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno, beh, ci riempiamo tutti quanti la bocca, poi andiamo a vedere il Napoli cosa sta facendo sul mercato, a parte i nomi che prima ha detto lei, ma parlo proprio di movimenti, di tattica di mercato, sta cosa sta facendo, Mazzocchi 1 milione, 4 milioni, 2 milioni, direttore, ma è il Napoli, ma come si muove sul mercato? Ma stiamo ancora a fare mesi e me per prendere Mazzocchi, se ne sono accorti che non abbiamo tempo, grazie.
È vero questo,
no,
Antonio, grazie.
È la verità, cioè, il problema è il carattere del presidente, il quale cerca di risparmiare tutto su tutto, è chiaro. Allora Mazzocchi è un buon giocatore di contorno, mi senti?
Infatti.
Ah, Faraone è un buon giocatore di contorno.
Beh, più scarso anche di Mazzocchi, meno forte.
Ma non lo so se sia più scarso o meno scarso.
Diciamo meno forte, meno, per me, ovviamente.
Ma è forse più esperto. Non so se mi sono spiegato, forse costerà pure meno, ma lo regalano, perciò lo
capito,
voglio.
Ma perdiamo il tempo col terzino, quando a Napoli serve il centrocampista e il difensore, questo è il concetto. Questa è la verità, cioè, a me...
ma non lo può scegliere il presidente, dai, tu che ti metti a fare 67.000 telefonate,
sicuramente sì.
Ma lo vuoi capire che il calcio è questo, e dai la possibilità, che piglia chi vuoi tu, ma dagli la possibilità, un maestro in materia è stato Ferlaina, no? Il quale, pur tirando le fila magari in federazione o intervenendo quando doveva intervenire, ha dato mandato a Lodi, ha dato mandato a Giuliano, ha dato mandato a Bianchi, cioè gente di calcio.
Voglio dire, anche nei momenti difficili è un altro caso, direttore, nel momento sono cambiati, il calcio è cambiato, poi nei momenti difficili Ferlaino, allora, che vuol dire l'esperienza di calcio ma più lunga di De Laurentiis, comunque ogni volta che c'era anche una svolta non prendeva solo l'allenatore, prendeva il direttore e l'allenatore nuovo insieme,
no.
O l'uno Bianchi che scelse, no, che scelse Ranieri, mi sembra, se non vado errato, per dire Bianchi addirittura come direttore generale, o anche altri, anche in momenti difficili della stagione, però è un'altra impostazione. Io sono d'accordo, cioè nel senso, il problema, ok, a fare servono 3-4 acquisti a gennaio, glielo chiedo, ma chi li sceglie? Quello è il problema.
Sì, bravo, chi li sceglie? E questo voglio sapere. Giustamente l'allenatore dice: io a questo punto la società fa la campagna acquisti. È la verità, l'allenatore può
indicare, certo.
Può e deve chiedere, indicare a suo giudizio quali sono i ruoli in questo momento. Poi si dice, ma come si fa una squadra che sa che questo allenatore non rimane? Ma come pensa, la squadra deve salvare i giocatori, hanno un'azienda propria, pensano ai fatti loro, e se fanno sesto, settimi, il loro valore, il valore della loro azienda, diminuisce.
Quindi bisogna...
Ma volete capire o no?
Sì. Dai. Allora, dobbiamo fermarci per pubblicità, torniamo. Enrico Fedele, ancora i vostri messaggi, ma soprattutto le vostre telefonate allo 081-6363-63. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, sempre in diretta, vi parla Dario Sarnataro, con noi tra un istante il direttore Fedele, un po' di messaggi, perché questo amico scrive: si preverebbe a Gennaro Zielinski, le chiede al direttore Fedele Gino, o anche quest'altro amico, prendere Lucumi dal Bologna, potrebbe essere un buon acquisto per la difesa. Poi ancora altri messaggi: domani è il compleanno di mia moglie, alle 18 faremo una piccola festa a casa, come ne esco? Dai Roberto, ci sono tante possibilità con i mezzi di oggi, con il cellulare si può vedere la partita e quindi in qualche modo riesce a fare, oppure senti con le cuffie Radio Marte. Si preverebbe a gennaio di Zielinski, le chiede Gino. Direttore, buongiorno ancora.
No, perché mi dovrei... Che significa questo? Qual è il motivo?
Ma non lo so, forse per evitare di perdere a zero, ma io sinceramente... Cioè...
Ma quello già... Allora, che abbia già un accordo, io ve l'ho detto, nella mia esperienza, gli accordi si fanno 6 mesi prima, e l'ho detto 6 mesi fa, e tu lo sai.
Sì.
E quindi se un giocatore si può prendere a zero lire, a me è capitato,
che per i rapporti che esistevano tra i presidenti, io avevo preso un giocatore a 0 lire, fu detto alla proprietà, tra le due proprietà, si confessare, guarda, noi lo teniamo in mano perché siamo amici, possiamo darti un cadeau o qualche giocatore, ma niente di più.
Ho capito, ma io lo venderei a gennaio. Facciamo Zirischi via, chissà, no, Coppa d'Africa, Elmas via. Chi giochi? Mi è lei al centrocampo?
No, ma io sono d'accordo, sono d'accordissimo.
Fedele era forte come di centrocampo.
Parli con me di Zirischi.
Perciò.
Noi dobbiamo abituarci a un altro tipo di calcio. Cioè, vedrai che col tempo io non ci sarò più. I giocatori avranno un contratto ancora, forse annuale. Allora, il contratto annuale, per esperienza, lo posso dire, che i calciatori si impegnano di più.
Può essere, sì, può essere, sicuramente. Come vice Zielinski, cosa ne pensa il direttore Antonio D'Acello, Lindstrom o Samardžić da acquistare?
Sono due giocatori diversi. Io, a me piace tanto Samardžić, sai che mi ricorda Samardžić?
Amsic.
Mi ricorda Savicevic.
Forse un po' più muscolare e meno genio di Savicevic, obiettivamente.
Però è genio, io ho fatto il culo a Napoli, sono uno che deve
lo so, però non c'è genio a volte, volendo giocare le parole, è uno molto discontinuo.
È questo il genio a pause. Il genio a pause. Appunto. Baggio a pause.
È vero.
Baggio aveva pause.
Però Baggio era Baggio,
Ti sto dicendo, però era un genio.
Baggio era a livello troppo più alto. Anche
è il giocatore più forte italiano, sei da gambe.
Appunto.
Se tu pigli Baggio, io dopo Baggio, che per me è un diamante eccezionale, perché io l'ho visto giocare dal vivo, l'altro giocatore prima di lui metterei Rivera. E subito dopo Baggio metterei il giocatore che a mio giudizio il giocatore più determinante degli ultimi 3 anni è stato Totti.
Francesco Totti sicuramente. Leandro, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno direttore, pure a lei. Auguri di Natale fatto e per un'ottima fine, un ottimo inizio.
Auguri anche a te.
Questa è la cosa più importante. Poi volevo dire una cosa: Zielinski non è che lo venderebbe il Napoli, Zielinski è libero di andarsene. A gennaio
dici, Leandro?
No.
Grazie, Leandro. Intanto un abbraccio e buon 2024.
Non è libero di andarsi. Può firmare per un'altra squadra e andare a giugno.
Diceva Leandro, me libererei, però io vorrei ricordare Callejon, che ha giocato senza assicurazione addirittura fino ad agosto. Insigne, Mertens.
Perché ne voglio ricordare un altro che voi non ricordate.
Chi è?
Sicuramente Bredi. Giocatore della Juve
dall'Inter,
a scadenza di contratto e tirò l'ultimo calcio di rigore a Catanzaro dove se non l'avesse segnato la Juve forse non vinceva il campionato e invece con quel gol vince il campionato.
Però devo dire, direttore, che stiamo parlando di un calcio proprio di purtroppo lontano, molto più romantico. Faccio esempi più vicini a noi: Callejon, Insigne, Mertens. A fine contratto hanno fatto Callejon e Insigne in particolare, perché Mertens
è un fatto che non avviene casualmente.
Infatti, capita. Kerrer e Lenglet in difesa, Højbjerg e Ceballos a centrocampo. Nazionale, esperienza, maturità e qualità senza spendere una cifra enorme. Gino D'Aversa. Kerrer, tedesco, Lenglet per la difesa e Højbjerg, Tottenham e Ceballos del Real Madrid a centrocampo.
Ceballos è il ragazzo che ha giocato
è un
ottimo giocatore che non ha fatto un gran campionato in Inghilterra, mi senti?
Sì.
E purtroppo ha due mostri, uno dei quali servirebbe a Napoli, no? Modric e l'altro il tedesco
Cross, magari, vabbè.
Intervenire per questa...
Vai Franco, buongiorno, che c'è? Franco?
Ciao. Volevo intervenire per il direttore di una cosa del Napoli che...
Vai, domanda.
Me vuoi mandare?
Sei in onda, Franco, sei in onda, in diretta, ascolta Enrico Fedele.
No, dicevo così, ma perché facciamo sempre tutte le solite cose ogni anno, no? Ci diamo i giocatori e poi noi andiamo a cercare che sono già tutti loro che stanno organizzati così forte e che poi soprattutto ci vogliono pure bene, insomma. a corrompere una situazione questo presidente, perché poi si va a vendere a tutti questi giocatori ogni anno e poi li vuole andare a cercare. A me che
non
cosa?
Ti piace la politica?
Per fare solamente, diciamo, cormezzo sui giocatori, io non ho capito. Ma la città che ha bisogno, che è quella che noi abbiamo vinto lo scudetto, tutti gli anni noi dobbiamo fare questa.
Grazie Franco, ti devo salutare, grazie. Direttore, non so se vuole commentare, altrimenti le chiedo di Napoli-Monza. Il Napoli perché può vincere? O perché non può vincere?
Perché il Monza è una squadra che lascia giocare.
Questa è la
non è una squadra che ti gioca addosso, non è il Torino,
no, certo.
Per farti un'idea che ti gioca addosso, ti bracca.
Certo.
È una squadra invece che lascia giocare, ha una manovra ariosa e quindi potrebbe o dovrebbe lasciare degli spazi dove, se i giocatori del Napoli sono in delle condizioni ottimali anche mentali, potrebbero entrare facilmente nell'area di rigore. Però nello stesso tempo bisogna stare accorti, perché è una squadra che proponendo gioco può determinare qualche problema difensivo al Napoli.
Verissimo, direttore, un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni anche per finire. Grazie Enrico Fedele, tanti messaggi che arrivano. Questo amico scrive: ricordo quando arrivò Neila negli anni 90 con Lippi, Fausto da Forni, a proposito di leadership in difesa. Però parliamo appunto di Napoli-Monza, lo facciamo con il collega direttore di Monza Gol, Gianni Santoro. Ciao Gianni, benvenuto su Marte, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, buona giornata.
Grazie per essere con noi. Immaginerai che questa sfida Napoli-Monza, anche se il Monza viene due sconfitte consecutive, c'è un'aria qui a Napoli di grande preoccupazione, anche di discreta tensione, contro un Monza che anche Mazzarri ha detto verrà a giocarsela senza troppi pensieri, sicuramente con la mente più libera rispetto a quella azzurra, o sbaglio?
Ma insomma, il Monza sta attraversando anche lui un momento poco propizio, viene da due sconfitte consecutive, sconfitte che ci possono anche stare visto che sono arrivate contro il Milan e contro la Fiorentina. Certamente la squadra di Palladino rispetto a circa un mese e mezzo fa ha perduto un po' di quello smalto, per cui insomma non è una situazione tranquilla, anche se Palladino naturalmente cerca di mettere acqua, di buttare acqua sul fuoco, è sempre molto positivo l'allenatore, che sappiamo bene è di origine partenopea, per cui per lui insomma è una specie di ritorno in patria. È una partita delicata per entrambe le squadre, certamente l'anno scorso il Napoli sotto questo aspetto era molto più spensierato, il Napoli che è cambiato naturalmente anche lui molto rispetto alla passata stagione. È una partita delicata che viaggia di un delicato equilibrio per entrambe, per cui credo che sarà un po' una sfida caratterizzata dal timore reciproco.
Anche se poi il Monza gioca, come diciamo poco fa con Enrico Fedele, un calcio propositivo, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, anche nella gara di ritorno che il Monza vinse in casa. Ci sono secondo te, Gianni, dei dubbi per Palladino, che so che parla oggi tra un'oretta, credo, in conferenza stampa?
Sì, Palladino tra un po' parlerà in conferenza stampa, ma direi che a livello diciamo di infermeria, l'infermeria si è abbastanza svuotata, al di là degli infortuni storici di Caprari che sta recuperando lentamente dal legamento, dalla lesione al crociato, poi c'è la defezione di Andrea Carboni che ha un problema al piede, una microfrattura, per il resto insomma tutti recuperati. Il dubbio è in attacco, per capire se ci sarà una punta sola, il terminale offensivo vale a dire Colombo, oppure se a fianco di Colombo magari verrà inserita una seconda punta. A questo punto i favoriti sono due: Dani Mota oppure il talentino, il piccolo Samuele Vignato.
Staremo a vedere. Gianni, so che verrà a Napoli, l'ultima te la faccio appunto, quindi dobbiamo aspettarci un Monza che chiaramente ha la sua identità, correggimi se sbaglio, però leggermente condizionata da questi due KO nell'atteggiamento tattico.
Ma guarda, il problema del Monza è un problema che si porta dietro dalla passata stagione, è la difficoltà, l'estrema difficoltà a fare gol. Quest'anno soprattutto, l'anno scorso era forte di un Rovella e soprattutto di un Carlos Augusto in più, che quest'anno non ci sono, e il Monza ha questa grave lacuna di non riuscire a fare facilmente gol. Non c'è, sappiamo benissimo, per fortuna del Napoli, Papu Gomez, che quando era arrivato aveva già fatto capire che poteva essere il valore aggiunto di questo Monza, e il problema appunto è che Palladino fa giocare la squadra, c'è grande possesso palla, però alla fine non si riesce, il Monza non riesce a concretizzare. Il vantaggio forse del Napoli domani è questo, di trovarsi di fronte a una squadra che macina gioco, gioca anche un calcio divertente, fa un grande possesso palla, ma ahimè tira poco in porta e di conseguenza fa pochi gol.
Gianni, grazie per il tuo intervento. Buon fine 2023, buon 2024 a te e a tutti,
grazie,
gli amici di Monza Gol.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Grazie davvero a Gianni Santoro, direttore di Monza Gol. Chiudiamo con un messaggio. Nel frattempo, ricordando, dalle 20 alle 21 con Francesco Marciano c'è Marta e Sport Live della sera. Ringraziando Gigi Soriani, tra un po' arriva Marta Martinez con Sulle Mani. Questo amico scrive: forse il messaggio che racchiude in questo momento lo stato d'animo dei tifosi del Napoli. Penso il Napoli sia stata la più bella favola vissuta, ma oggi vedo mancanza di strategie e prospettive di programmazione. Sono molto sfiduciato. E allora domani saremo in onda anche noi, come è noto, con il Maradona pieno, con Gigi Soriani che vi mette la musica, magari con qualche sorpresa. Proviamo a riprenderci questo 2023 fantastico sino a giugno, sostenendo e spingendo il Napoli alla vittoria. Poi ne parliamo ancora. Intanto buon pomeriggio da parte mia. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.